Gonna do one more? Yeah!
Bene, bene, un saluto a tutti. Oggi sto curiosamente, insomma, non è la norma, di solito è il contrario. Io in conduzione, Anubi, il dio sciacallo contro lo sciacallaggio mediatico. Trasmissione pensata e condotta da Valentino De Luca con Telespalla Bob Alessio De Maccioli. Ma oggi le parti sono invertite, perché oggi è il giorno in cui le seconde linee si fanno avanti e prendono la responsabilità storica del loro ruolo. Ciao Valentino.
Un saluto a te, Alessio, ciao a tutti quanti gli ascoltatori. Sicuramente hanno riconosciuto un cambio di rotta nella conduzione della trasmissione, perché infatti non stanno sentendo nessun tappeto.
Eccolo.
Ah, è vero.
Tra l'altro la sigla mi ha permesso di rivedere proprio fisicamente le Bengals. Ammazza quante erano belle, oh. Cioè, io non me le ricordavo così belle.
Sì. Avevano l'allure proprio degli anni Ottanta, quei capelli super fonati,
cotonatissimi,
però insomma
poi suonavano tutti gli strumenti.
Ce beccano le Bengals, eh.
Tra l'altro voglio proporti di dedicare
aspetta, tu lo dici perché lo sai o perché lo stai a vedere nel video? Pure io posso suonare tutti gli strumenti.
Ah no, stavo vedendo il video. Beh, però mi sembra che suonino sul serio in realtà. Cioè, vedendo
tu c'hai l'occhio, hai l'occhio clinico, lo sai. Io guarda, non saprei dire. Negli anni Ottanta è stato un bel periodo dei fake.
Ma sono fake pure loro. Tra l'altro,
a partire, se ti ricordi, da Sanremo. Dove si andava in playback, e alcuni, tra cui anche Freddie Mercury, così per diciamo protesta con questa cosa del playback apposta,
cantavano senza microfono. Oppure chi furono i Muse, ma in tempi recenti, che si scambiavano gli strumenti per prendere per il culo sta cosa del playback incredibile. No, volevo dire un'altra cosa. Qualche giorno fa è stato il mio compleanno, ho compiuto 38 anni, e il buon Valentino De Luca si è fatto, diciamo, artefice di un regalo che mi hanno fatto insieme ad altri amici.
Basta un pochettino, non ti sento.
Ad altri amici, di tre bellissimi vinili. Allora mi è venuto in mente la cosa che potremmo nobilitare anche ogni tanto.
Ma non ce l'abbiamo là, scusa.
Bravissimo. Dalla prossima puntata di
Mannaggia, Anubi, peccato che non l'hai portato.
dalla prossima puntata, la base.
Io ti ricordo che nella storia, nella lunga e gloriosa storia di questa radio, è capitato
nelle migliori famiglie.
Capita nelle migliori famiglie.
Sono capitate anche offese in diretta alla così d'inviata che interveniva, non so, no, forse non era in diretta. Vabbè, tante storie di Radio Città Aperta. Chissà che un giorno magari raccontate da qualcuno. Vediamo. Comunque, ti propongo, visto che la trasmissione Anubi, cioè, è nostra, la sento nostra.
Ma tu tecnicamente lo sapresti fare o no?
Certo, io so fare tutto.
Ok, quindi non sentirete mai questi.
No, no, è facile, l'ho fatto qualche volta. È facile, l'ho fatto qualche
portali, volta. Ma innanzitutto, però, non tenere la curiosità di un po'. Io non me le ricordo, mi ricordo solo uno perché è il più famoso, è Stevie Wonder.
Un disco molto bello dei The Roots. Io ieri ne ho sentiti due, ho sentito quello di Stevie Wonder e quello di The Roots. Ovviamente artisti che conoscevo entrambi, però quei dischi in particolare pensavo di conoscerli, ma in realtà forse li conoscevo meno di quanto in realtà ciò fosse. È stato veramente facciamo così, parliamone quando li porto e facciamo un po' di esegesi di questi dischi e dedichiamo un piccolo spazio così al fascino del vinile qui su RCA. No, volevo dirti un'altra cosa, volevo parlare con te brevemente di un argomento, diciamo sì, forse non così importante rispetto alla bellezza delle Bengals 25-30enni nel loro massimo splendore, ma come si dice, dal welfare al warfare è un attimo, leggevo oggi, no? Cioè tu sei, cioè, lo sai che l'Europa sta andando alle armi guidata dalla nostra condottiera Ursula von der Leyen, in 4 anni 800 miliardi di euro in armi che arriveranno da chissà dove. Facciamo una cosa, guarda, io ho trovato un bellissimo riassunto di questa proposta in 5 punti fatta dalla Presidente della Commissione Europea, che timorosa di un'invasione da parte della Russia, ha deciso di proporre, appoggiata in questo in primis dal presidente francese Emmanuel Macron, non tanto un progetto di costruzione politica delle fondamenta del pensare dell'esercito europeo. Noi abbiamo parlato tante volte, Valentino, che anche se non ci piacciono gli eserciti, penso a nessuno dei due, però no.
Soprattutto allora, perché è un argomento spinoso e delicato.
E molto fraintendibile.
Perché è ovvio spingere sul pacifismo in un'epoca, però, dove i grandi imperi americano da una parte e sino russo dall'altra, e tra l'altro io non dimenticherei troppo anche la presenza dell'India, comunque che comunque è una potenza nucleare,
che è un po' una variabile nel suo stare
che è una variabile che nel suo sta tenendo in considerazione, e diciamo si stanno riarmando. Allora, fare il gioco di chi si riarma sicuramente non è la strada corretta. D'altra parte, però, gli 80 anni di pace di cui abbiamo goduto sono stati pagati, il prezzo di questi 80 anni sono stati pagati da il fatto di essere protetti dal cappello americano e dal fatto che altri popoli, subendo appunto questo espansionismo, il famoso imperialismo americano, hanno subito un po' al posto nostro dei trattamenti per, come dire, mantenere sempre in up l'economia di Zio Sam e quindi garantire poi in un circolo vizioso questo cappello. Nel momento che, in questo momento, con la figura divisiva di Trump, gli assetti usciti da Yalta stanno cambiando e quindi noi non facciamo conto che quindi ufficialmente l'Europa dovesse non più godere di questa protezione americana, di questo fratello grande o grande fratello, che nel caso in cui ti danno una spinta a te, Alessio, viene e gli emena, no? Mo vado a chiamarmi fratello, quando in parrocchia te menavano, quando in parrocchia la Balduina o quando ai giardinetti a Balduina qualcuno te spingeva o te faceva lo sgambetto, tu dicevi nel caso tuo no, però insomma solitamente si dice mo vado a chiamarmi fratello, mo vado a chiamarmi cugino, se avevi un fratello o un cugino più grande. Ovviamente questa difesa non è stata, l'ho detto e lo ripeto, non è stata assolutamente gratuita. Nel momento in cui dovesse venire meno, tu giustamente dici premiamo sul welfare, non sul warfare, ok, però in un momento storico in cui di fatto, che lo vuoi o non lo vuoi, hai la guerra alle porte. C'è già la guerra alle porte. Allora, tu puoi arrivare alla pace, però alla pace ci si arriva su diverse strade, perché c'è la pace di Trump, c'è la pace tout court, dove dici ok, è un dato di fatto che tu Russia di Putin hai conquistato il Donbass, hai conquistato questi territori e te li lasciamo, maggioranza russofona, quindi te li lasciamo come oblast, come nuove regioni aggiunte. E poi c'è una pace dove si può negoziare. Sai, Alessio, perché purtroppo nella scacchiera politica pace può avere anche una doppia faccia, dove se giri l'altra faccia c'è scritto resa. E se tu tratti la pace, la puoi trattare a determinate condizioni. Se tu tratti una resa, mi ricordo diciamo al liceo una versione che diceva che Brenno, quando sconfisse Capo dei Galli, sconfisse i Romani e chiedendo il peso delle armi in oro e usò una bilancia truccata, i Romani si lamentarono del fatto che la bilancia fosse truccata, e quindi l'oro per riscattare, diciamo, per negoziare la pace e far andare via Brenno era maggiore del peso dell'altra bilancia, ovviamente, perché era truccata. Brenno a un certo punto, rompendosi i coglioni, prese la spada, la buttò sulla bilancia, la sua spadona di ferro, facendo crollare la bilancia e dicendo ve victis, cioè guai ai vinti, nel senso io ho vinto, ma non rompete i coglioni, la bilancia è truccata,
fate quello che vi
perché
dico.
Se io vi chiedo tre volte tanto, ma adesso voi mi date tre volte tanto, perché mi gira così, perché io ho vinto e chi ha vinto fa le regole. E quella, i Romani scoprirono che non stavano trattando la pace, stavano trattando la loro resa.
In questo caso poi è molto difficile ricostruire chi è chi ha perso, perché secondo diciamo un'opinione che è quella che probabilmente fosse quella più logica, ad aver perso è l'Ucraina e Zelensky, perché non hanno riconquistato nulla di quello che gli è stato sottratto, nel senso la Crimea è rimasta ormai saldamente in mano russa, ma da anni.
Ma la verità,
Donbass di fatto non è stato liberato.
Adesso, ma la verità però l'ha detta Trump. Cioè, noi stiamo continuando da 3 anni, solamente perché c'è l'America. Trump l'ha detto chiaramente: senza di noi la guerra era finita dopo 2 settimane. Cioè, la guerra era finita nel 2022.
Infatti, però, nel caso in cui invece.
Nel caso in cui Putin si fosse fermato là, era finita però, eh.
Certo, perché l'altra versione è che Putin in realtà non abbia poi neanche lui tanto vinto, perché se lui all'inizio mandò i suoi carri armati fino alle porte di Kiev, forse la sua idea non era quella di limitarsi a occupare il Donbass, che era già comunque di fatto sottratto all'autorità.
E in quel caso come fai a impedire un riarmo dell'Europa nel momento che la Russia a Kiev sono 2 ore di volo da qua?
Sì. Ma infatti per questo è una situazione complessa e delicata. La cosa che mi colpisce un pochino e che è stata anche un po' il motivo per cui i neotrampiani dell'ultima ora, no, compreso qualcuno anche a casa nostra, ha detto no, questo progetto di riarmo dell'Europa, perché adesso c'è questo problema, Valentino, che è bellissimo e noi ce ne accorgiamo nelle nostre puntate al Parlamento per il lavoro che facciamo. Il problema del riposizionamento, non so se tu hai fatto caso, io ci ho fatto caso, Fratelli d'Italia, i rappresentanti istituzionali a partire dalla premier Giorgia Meloni, sono in enorme difficoltà, essendo stati loro amicissimi di Zelensky e dell'Ucraina fino al 19 gennaio 2025, adesso sono in grandissima difficoltà, perché invece loro vorrebbero tanto, oggi è stata un'iniziativa di cui era promotore un importante europarlamentare Fratelli d'Italia, e c'erano moltissimi assistenti parlamentari che c'erano il telefonino con l'adesivo Trump 2024. Quindi Fratelli d'Italia vorrebbe tantissimo accreditarsi come diciamo il referente europeo del MAGA di Donald Trump.
Attenzione però, come ho sentito oggi in un bel commento, quando parli con Trump, tu in Europa non sei mai un ponte, ma sei una testa di ponte.
Certo, assolutamente. Se non un potenziale terreno di conquista commerciale, perché lui l'ha detto, cioè dopo che lui ti dice, ed è la prima volta che il presidente americano osa dire una cosa del genere, l'Unione Europea è nata per fregare noi, cioè è una buttata,
ma io sono d'accordo, cioè per fortuna nel suo,
meno male fosse, dici,
ma no, meno male Trump nel suo essere totalmente senza regole e si sbilancia così tanto. Perché io questa cosa dell'Europa nata per fregare gli Stati Uniti d'America, ma sai in quanti circoli, e non solo trampiani e non solo repubblicani, ma secondo me sai quanti anche americani, anche quanti dall'altra parte pensano questa cosa, cioè il fatto che il progetto europeo fuori dall'Europa ci sia qualcuno che lo veda positivamente. Oh, che bello, ci sono 24 paesi che si stanno unendo nel continente europeo, tutto sommato non stanno male di soldi e hanno il know-how e i mezzi per essere dei competitor per quanto riguarda la chimica, la farmaceutica, l'automotive, le cose. Oh, che bello! No, ma non lo diranno i cinesi, non lo diranno gli americani. Ma la follia è che l'Europa, mi dispiace, ma io torno sempre all'esempio che io faccio, l'Europa è quel ragazzo di 26-27 anni che ha finito l'università, sta ancora a casa di mamma e papà e passa le giornate dove non riesce a trovare un lavoro, una direzione, una strada, ma comunque viene chiamato lo stesso dalla comitiva di amici, va a ballare, poi c'è l'aperitivo, poi c'è così, e all'ennesima volta che torna ubriaco alle 3 di notte, il giorno dopo il padre a colazione se lo prende da parte e dice: ma tu figlio mio, il padre e la madre, no, se lo prendono a colazione, dicono: ma tu figlio mio, che cosa vuoi fare da grande? Cioè, no, non so, il permesso a un'unità europea deve venire dagli Stati Uniti. Cioè, ma tu davvero ti aspetti? Qualcuno davvero si aspettava che il permesso arrivava da fuori il continente? Se vuoi te lo prendi tu. Dici: che Europa vogliamo disegnare? Un'Europa delle armi o un'Europa dei diritti? Ma Alessio, è ovvio, almeno per me, che la risposta è un'Europa dei diritti. Ma tu non puoi non considerare il contesto storico in cui stai operando. Non c'è l'eventualità di una guerra alle porte. Tu hai la realtà di una guerra alle porte.
E infatti, guarda, ascoltiamo un attimo di cosa...
Non è con il riarmo, non è con la benzina che si spegne l'incendio. Non è con la benzina che si spegne l'incendio. E quindi te lo dico subito, questo interventismo di Macron mi spaventa, questo sfidare Putin a calare le carte, a vedere che carte c'ha, no? E a mettersi oggi su Repubblica lo stesso Scurati, devo dire, anche lì
ce l'hai l'articolo? Non sono riuscito ancora a leggerlo, hai letto tu?
Sì, l'ho letto e insomma mi ha stupito. Lui che ha studiato il fascismo e ha visto che qual era l'humus che ha portato alla guerra mondiale, parlare di dove sono finiti i guerrieri.
Così dici, così. Ammazza, Scurati. Ascoltiamo un attimo brevemente in questo senso.
Però scusami, fammi. Però Alessio, non lo so, poi queste sono mie cose, poi voglio sentire anche tu che dici. Però d'altra parte fare l'Europa solo dei diritti, solo dell'ambiente, solo del Torniamo allora alla visione, no, come, ma lì riguardava solamente l'ambientalismo, di Timmermans, il giardino del mondo, no? Sì,
con i missili balistici,
esattamente, 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 esattamente.
5 punti da 800 miliardi di euro. Il primo punto permetterà l'attivazione di una clausola di salvaguardia al patto di stabilità per superare il 3%. Quindi un piano di investimenti da 150 miliardi in prestiti per la difesa. Inoltre, maggiore flessibilità per aumentare la spesa per la difesa anche attraverso il capitale privato e gli investimenti della Banca Europea. L'obiettivo del piano per il riarmo annunciato dal presidente della Commissione europea von der Leyen sarebbe quello di rafforzare la difesa aerea e missilistica, i sistemi di artiglieria, i missili e le munizioni, i droni, i sistemi antidroni, ma anche la mobilità militare. Si tratta dunque di un primo concreto passo verso la nascita di una difesa comune europea, in quanto, sottolinea la presidente della Commissione, la sicurezza dell'Unione è minacciata e se ne discuterà nel vertice straordinario di giovedì a Bruxelles. Cautela finora arriva da Palazzo Chigi sul piano di riarmo europeo. Il presidente del Consiglio Meloni teme soprattutto i contraccolpi che potrebbero arrivare da un'opinione pubblica stanca della guerra e che non vorrebbe vedere impegnati soldi in spese militari e non su altre priorità. Dalle opposizioni critiche arrivano soprattutto al piano dai Verdi e Sinistra Italiana e dal Movimento 5 Stelle, che parlano di follia militarista.
Ringraziamo TV 2000 e il buon Augusto Cantelmi, che è la nostra conoscenza del gruppo di giornalisti sotto la camera, il servizio appunto di TV 2000. La cosa che mi colpisce, Valentino, che volevo proprio tantissimo discutere con te, è questa roba qui. Attivazione di una clausola di salvaguardia al patto di stabilità per superare il 3%. Allora, per il famoso rapporto
si può,
allora,
si può
per le armi,
ma infatti io, se fossi un greco, mi girerebbero le palle a 3.000.
Quella è la questione,
è ovvio. Tu mi hai stritolato, mi hai ammazzato, mi hai umiliato anche, spremendo e tagliando qualsiasi risorsa dedicata al bene comune, al pubblico, al sociale, per poter stare nell'idea europea, per poter far parte della grande famiglia europea. E una decina d'anni dopo, quanto è passato? 12 anni dalla perestroica, dalla troica, ecco che si fa l'indicibile, si dice l'indicibile, il 3% si può sforare, si può sforare, però per i cannoni, non per il sociale. Dice Valentino, ma ti sei impazzito nello spazio di una clip? Hai cambiato idea rispetto?
Non sono
impazzito, è che io vorrei pregare chi ci sta ascoltando così, è che purtroppo per una situazione complessa, se vuoi dare una risposta, devi analizzare la complessità delle sfaccettature presenti, se no diventi un fan, che è legittimo, diventi un attivista, sei un attivista per la pace, la pace a tutti i costi, non vuoi assolutamente sentir parlare di esercito europeo, di riarmo, è una posizione assolutamente legittima. E d'altra parte invece dici no, andiamo a armi in resta in Ucraina e liberiamo il Donbass e ricacciamo i russi oltre il vecchio confine, allora lì sei un interventista e vuoi appunto la cosa. Questo personalmente un po' meno condivisibile, insomma, io ripeto, di Macron in queste settimane c'ho abbastanza paura, perché sto vedendo che lui con la testa sta già là, però non lui, ovviamente, non lui sempre. Però sono due poli di attivismo interventista da una parte, attivismo pacifista dall'altra. Io non sono così di carattere, cioè non riesco a sposare due poli a realtà complesse. Secondo me la risposta è complessa. È ovvio che secondo me bisogna tendere alla pace, è ovvio, bisogna tendere al pacifismo, però come? E quello è il problema, secondo me. Il vero problema è come.
Diciamo che così sembra un pochino effettivamente, però, una proposta di Remo un po' buttata lì. Che, perché io purtroppo da questa classe dirigente europea, in particolare da Ursula von der Leyen, poi a scendere, io non ho assolutamente fiducia.
No, ricordiamoci.
Che la von der Leyen, all'inizio della pandemia di Covid, quando si iniziava a parlare della possibilità di andare oltre i paletti economico-finanziari dell'Unione Europea per aiutare i paesi in difficoltà, che era l'Italia all'inizio il paese in difficoltà, lei disse no all'inizio, non se ne parla. Poi dopo, quando si allargò la pandemia e iniziò a coinvolgere altri paesi, si parlò appunto del recovery fund. Io me la ricordo perfettamente quel passaggio. Detto questo, così a me sembra soltanto una dimostrazione di come si dice, di forza, però in maniera isterica. Trump ti ha lasciato a bocca aperta, tu sei rimasto, noi europei siamo rimasti come i coglioni a bocca aperta dicendo oddio, e mo che succede?
Allora adesso, dopo poi, i coglioni dopo 80 anni che però ti ha rifatto coprire le spalle da zio Sam,
bravissimo, e quindi come te la gestisci? Ad esempio Trump, quando Macron dice io offro l'ombrello nucleare all'Europa, perché in questo momento la Gran Bretagna tecnicamente non fa parte dell'Unione Europea, l'unico paese europeo che abbia una potenza nucleare, perché di quello si parla, se tu hai paura della Russia di Putin, temi soprattutto sulle testate nucleari, visto che il suo esercito, no, materialmente, comunque, cioè, voglio dire, se veramente la Russia fosse la seconda potenza mondiale, al netto delle 6.000 testate nucleari che ha nei depositi, forse un pochino meglio della conquista del 20% dell'Ucraina sarebbe riuscito a fare, se fosse veramente sta potenza militare. Quindi probabilmente la Russia, il vero problema, la vera paura che mette la Russia non è l'invasione delle armate rossa che no, dalle steppe siberiane,
no, ma innanzitutto basta, te prego, basta anche per scherzo qualsiasi identificazione tra la Russia socialista e la Russia moderna, che veramente è proprio è lunare come identificazione, proprio è Putin gli parli del socialismo, te ride,
spara. Questo io sono d'accordo con te, ed è una cosa che mi sta infastidendo molto, perché da tante voci dell'area, anche così chiamava così, antagonista, dall'area movimentista, dall'area comunista, che ogni tanto mi capita ancora di sommentare, io sento un'indulgenza nei confronti della Russia di Putin che mi mette in difficoltà, perché essere consci che l'Ucraina di Zelensky nasce da un progetto eterodiretto dagli Stati Uniti e da alcuni paesi dell'Europa, e che l'Ucraina di Zelensky, anche di prima di Zelensky, dal 2014 in poi, ha sicuramente annoverato al suo interno i suoi corpi dei movimenti di estrema destra, se non esplicitamente fascisti o neonazisti, sicuramente ha bombardato il Donbass in maniera indiscriminata per anni, ma io con questo però non mi porta a pensare che allora Putin è buono, Valentino, no? Perché se no, cioè, comunque vabbè,
quindi aspetta, è dirimente, quindi arrivare a questo, siamo, ma veramente lo siamo, ma non per affezione o dimostrazione passiva, ma perché veramente ne siamo convinti che la strada sia la pace. Te lo ripeto ancora questa cosa, sia la pace.
E come garantisci la pace?
Qual è una strada, la strada per una pace, cioè, qual è?
Tu prima hai citato Brenno, io ti cito una frase importante, no? Si vis pace
parabellum.
E forse la von der Leyen nel suo approccio totalmente naif, 800 miliardi in armi, che vuol dire 800 miliardi in meno per il welfare dei paesi europei, teniamolo sempre presente, perché non è che chi
no, soldi... No, ma io lo tengo presente, per questo ti sto chiedendo.
Probabilmente il pensiero è quello, armarci e fare paura.
Innanzitutto per te è il momento in cui si parla in maniera seria di un esercito europeo.
Secondo me questo non è un modo serio di parlarne. Questo qui che sto vedendo in questi giorni è un modo isterico di parlarne, non serio. Di gente che si ritrova il piano A andato a monte e non ha un piano B. Questo è quello che sto, che la mia impressione, insomma, proprio così, da cittadino europeo, non lascia perdere, sì, il giornalista. Vedo una classe dirigente che è rimasta con la mascella aperta e dice: e mo ci ritroviamo, gli assi sulle spalle. Trump che probabilmente si va a accaparrare le terre rare ucraine, quando le terre rare e i minerali critici stanno diventando veramente, cioè, il nuovo petrolio, il petrolio 2.0 della transizione energetica e dell'alta tecnologia. Si ritrovano con Putin che da paria diventa di nuovo partner globale da tutti i punti di vista. Si ritrovano Zelensky, che era stato considerato da tutti i leader europei tranne Orban e forse un altro, una sorta di Che Guevara però liberale, liberista, no? Assurdo, capito? Non hanno più lo B. 800 miliardi di euro, il 3% del rapporto deficit PIL che salta, la banca europea che garantisce copertura finanziaria, vuol dire che tu dici: vabbè, riempiamo gli arsenali che abbiamo svuotato per l'Ucraina e facciamoci il segno della croce per chi ci crede. Questa è la mia impressione, Valentino. Questa è la mia impressione.
Ok, un'impressione che ha, secondo me, molti punti di verità. E quindi qual è una roadmap giusta?
No, non lo so. Una roadmap giusta sarebbe quella, innanzitutto, di trovare il modo politicamente, ma non abbiamo leader di quell'altezza, di quella caratura, di garantire in questo momento una durata il più possibile. Io ti parlo non nell'ottica della mia visione, di quella che io potrebbe essere un'idea, no, perché è chiaro che fosse per me te saluto NATO e stiamo a posto, però diciamo nell'ottica di
no è questo che voglio sentirlo,
probabilmente
no questo voglio sentirlo, te saluto NATO.
Quello è il mio punto di vista di uno che pensa che innanzitutto c'è la pace a qualsiasi costo. Dal punto di vista strategico probabilmente bisogna tenere in piedi, in vita, la NATO, che oggi mi sembra il paziente quello defibrillato il più possibile.
Perché non lo so, perché sai, quando ti sento dire la pace a qualsiasi costo,
però non so
se vedendoti pagare quel costo, Se poi non vorrei trovarti, non dico te Alessio Ramacciotti, dico
ma io Alessio
come Alessio Europa, poi appunto che ha ancora di più, sei isterico, perché se la reazione è isterica adesso, figurati un domani che dovessi essere, diciamo, posto sotto una minaccia, non so, Putin non si ferma nella Crimea, nella...
Tu ti senti così minacciato da Putin? Tu pensi che il conflitto ucraino sia un conflitto globale e non un conflitto regionale che è diventato globale perché gli interessi in ballo erano quelli non dell'Ucraina ma degli Stati Uniti, della NATO e forse anche un po' dell'Unione Europea? Domanda, non è una domanda retorica, è una domanda proprio. Comunque rispondiamo alla prossima puntata, perché abbiamo superato il nostro tempo massimo. Sento dare dei pugni alla porta e sappiamo che potrebbe essere qualcuno di molto pericoloso che dà i pugni alla porta.
Adesso è un'analisi, ripeto, è un'analisi interessante. Sono d'accordo con te e chiudiamo la puntata sull'isterismo collettivo. Ripeto per l'ennesima volta, ho paura di Macron, che in questi giorni sta già a Kiev, per non dire sta già nel Donbass, come parla stiamo già con le truppe nel Donbass, quando invece secondo me prudenza, calma e diciamo una tendenza, una tensione invece all'accordo dovrebbe essere la nostra stella cometa, non andare con le armi, gli accordi, però che siano accordi di pace e non di resa, è quello l'importante.
Il problema è quello perché l'impressione è che qualunque cosa venga proposta sia considerata resa o da una parte o dall'altra. Anubi saluta, termina qui, è un tema su cui torneremo a discutere ovviamente, grazie a Valentino De Luca, anche, anzi grazie per avermi dato la guida della, così, della fuoriserie Anubi per questa sera, Diego Armando per chi segue la diretta fra qualche istante, per chi segue i podcast fra qualche insomma un'oretta e mezza c'è il podcast di questa puntata di Anubi pronto per voi da ascoltare. Buona serata,
ciao. Ma hai finito qua, stoppo?